Dunque, in secondo luogo, si è tentato di colpire con la Sacra Scrittura, ma essi hanno ribattuto che l'interpretazione della Scrittura non è di competenza di nessuno se non del Papa. Dunque, la scrittura era monopolio della gerarchia, in modo particolare del Papa, e il Papa l'unico interprete della Scrittura fino a quel momento, secondo Lutero. In terzo luogo, si è voluto minacciare un concilio, ma essi hanno inventato che nessuno può convocare un concilio se non il Papa. Dunque queste sono le tre muraglie di Lutero. Allora, come si abbatte la prima muraglia? Vediamo. In primo luogo, vogliamo attaccare la prima muraglia, dice Lutero sempre in quest'opera. Si è trovato conveniente che i papi, i vescovi, i preti e gli abitanti dei conventi si chiamino ceto ecclesiastico e ceto secolare invece i principi, i signori, i commercianti e i contadini. Due status. Tal cosa è una finissima e ipocrita costumanza, ma nessuno si lasci appindolare per le seguenti ragioni. Due punti. Tutti i cristiani appartengono allo Stato ecclesiastico, né esiste tra loro differenza alcuna se non quella dell'ufficio proprio a ciascuno. Come dice San Paolo, noi tutti siamo un solo corpo, ma ogni organo ha il suo compito particolare con cui serve gli altri. E ciò avviene perché tutti abbiamo il medesimo battesimo, il medesimo Vangelo, la stessa fede e siamo tutti cristiani allo stesso modo. Ok? Dunque, Vangelo, fede, battesimo sono la base uniforme per tutti. Siccome tutti hanno ricevuto questo e tutti possono aderire a questo, tutti sono ugualmente, come si può dire, investiti di dignità rispetto a questa realtà. L'altra suddivisione tra spirituale e temporale è una suddivisione fittizia venuta successivamente, che Lutero dice falsa, ipocrita. Quindi la prima muraglia è abbattuta in questo modo. La seconda muraglia è ancora più malvagia ed assurda, perché essi soli vogliono essere maestri della Sacra Scrittura, monopolio sulla Scrittura, sebbene in tutta la loro vita non ne imparino nulla e pretendono di avere essi soli l'autorità, e con parole sfrontate affermano buffonescamente dinanzi a noi che il Papa non può sbagliare in questioni di fede, sia esso pio o malvagio, mentre non possono invocare a favore di ciò neppure una sillaba. Dunque, il monopolio sulla Scrittura non è affatto del Papa né della gerarchia, e dunque di tutti quanti. E la seconda muraglia è abbattuta. La terza muraglia, quella del Concilio. La terza muraglia crolla da sé quando crollano queste prime due, chiaramente. Se tutti hanno accesso alla Scrittura e tutti sono uguali per il battesimo, e allora non c'è ragione di dire che soltanto il Papa può convocare il Concilio. Infatti, se il Papa si comporta in modo contrastante con la Sacra Scrittura, noi dobbiamo difenderla e punirlo e costringerlo secondo la parola di Cristo. Se tuo fratello pecca contro di te, eccetera, eccetera. Non trova alcun fondamento nella Scrittura neppure la tesi che solo il Papa spetti indire o confermare un concilio. Ciò esiste unicamente nelle loro leggi, le quali hanno valore solo fino a che non siano dannose alla cristianità e alle leggi divine. Ma quando il Papa è colpevole, quelle leggi cadono sull'istante, perché sarebbe dannoso alla cristianità non punirlo per mezzo di un concilio. Ok? Dunque, se la Scrittura ha il valore assoluto, e se questa fonda l'unità e la pari dignità del popolo cristiano, e allora tutti quanti devono confrontarsi con la Scrittura, non escluso il Papa. Dunque, se il Papa sbaglia, se va contro la Scrittura, può essere punito, e non c'è nemmeno un concilio che lui dovrebbe convocare o che lui solo dovrebbe convocare a difenderlo, perché anche in quel caso la Scrittura sta sopra il concilio. Dunque chiunque può convocare un concilio per giudicare il Papa. Okay? E durante Il conciliarismo non c'era appello alla scrittura quando c'erano tre papi, lì si è dovuto fare appello al decreto di Graziano, a un comma particolare del decreto di Graziano sul papa eretico per poter allestire una teologia di supplenza nel caso in cui ci fossero, come in quel caso, tre papi e si dovesse dunque giungere alla convocazione di un concilio. Quindi durante il XV secolo nessuno ha pensato di ricorrere alla scrittura per la convocazione di un concilio, per ricavarne autorità alla convocazione di un concilio. In quel tempo il punto di riferimento era ancora il diritto canonico o la tradizione canonica della Chiesa. Bene, per questa opera ci fermiamo qui. Il secondo opuscolo scritto da Lutero nel 1520 riguarda i sacramenti, si intitola De Captivitate Babilonica. Notate bene che il primo è scritto in tedesco ed è rivolto ai laici, il secondo è scritto in latino ed è rivolto agli ecclesiastici. E adesso dunque Lutero si rivolge a tutti quanti gli ecclesiastici di minore o maggiore grado per ammonirli riguardo ai sacramenti, e anche qui individua delle cattività, cioè degli abusi riguardo ai sacramenti. E Lutero parla essenzialmente di tre segni della salvezza, tre segni che promettono la salvezza, sono i segni del battesimo, i segni dell'Eucarestia e i segni della riconciliazione o sacramento della penitenza. Tutti questi tre segni sottendono appunto una promessa di salvezza che non accade nell'oggi ma è attesa per il futuro. Se è attesa per il futuro, chiaramente l'uomo non può far nulla, non ha opere per accaparrarsi questa salvezza, visto che è promessa per il futuro. E il battesimo, per esempio, il battesimo è una promessa di salvezza che uno ha ricevuto appunto all'atto del battesimo, per cui se uno è salvo grazie a questa promessa non ci sono ragioni per sovrapporre a questa promessa di salvezza altre opere da parte dell'uomo, per cui per esempio, come conseguenza prima, i voti monastici sono inutili. Se uno già ha ricevuto la promessa della salvezza con il battesimo ed è sicuro di questa salvezza sulla base di questo sacramento del battesimo, che senso ha aggiungere altre opere come i voti monastici per raggiungere la salvezza? È tutta fatica inutile. Basta dunque questa promessa della salvezza che uno ha ricevuto col battesimo. Basta essere battezzati per essere salvi e per essere cristiani, non occorre aggiungere altre realtà. Se uno volontariamente vuole aderire a dei progetti, alla vita comune, a qualche progetto particolare, lo può fare liberamente, ma non che si debba aspettare da questo la salvezza. La salvezza l'ha già ricevuta col battesimo. Ci fermiamo un po' di più sull'Eucarestia, perché l'Eucarestia è un passaggio importante per Lutero e per tutta quanta l'economia sacramentale. Questo trattatello, questo opuscolo sui sacramenti, Lutero l'ha scritto in risposta a un trattato sui sacramenti di un certo Agostino Alfeld, che era un osservante, un minore osservante di quelle regioni, che aveva scritto un suo trattato sui sacramenti. Allora, in risposta a questo trattato sui sacramenti, Lutero scrive questo suo opuscolo. Torniamo all'Eucarestia però. Allora, Lutero, vi ricordate, aveva combattuto già con le indulgenze le opere esteriori, tutto quello che uno poteva compiere di esteriore e che non aveva nessuna incidenza, secondo lui, sulla trasformazione interiore dell'uomo. Leggiamo questa breve introduzione, diciamo, al problema dell'Eucarestia, come pratiche esteriori che non aggiungono, a meglio, peggiorano lo stato del sacramento. Dice lui, la terza cattività, per quanto riguarda l'Eucarestia, la terza cattività nel medesimo sacramento è l'abuso maggiore di tutti, per cui si è fatto sì che oggi nella Chiesa si è giunti alla fermissima persuasione che la messa è un'opera buona ed è un sacrificio. Cioè, io vado alla messa e partecipando alla messa faccio un'opera buona, faccio un'offerta, eventualmente a cui partecipo grazie a un'offerta pecuniaria, dunque la messa è un'opera buona e un sacrificio. Tutte le cose che si sono aggiunte nel sacramento nel corso degli anni hanno fatto sì che nella coscienza dei cristiani sorgesse questo pensiero della messa come opera buona e sacrificio. Se opera buona e sacrificio, dice Lutero, con la sua concezione, non è più un dono di Dio. Da questo abuso ne sono derivati infiniti altri, fino a estinguere completamente la fede nel sacramento, trasformandolo in mercato, mercimonio, in lucroso contratto. Così nella Chiesa si vendono, comprano, contrattano, commerciano comunioni, suffragi, meriti, anniversari, memorie ed altre cose del genere, e su questo mercimonio universale si fonda il sostentamento dei preti e dei frati. Dunque questo sacramento dell'Eucarestia, grazie a queste sovrapposizioni, è diventato oggetto di sussistenza, di mercimonio dei preti e dei frati. E in questo modo ha estinto la fede. Cioè la coscienza che questo fosse un dono di salvezza da parte di Dio. Qual è dunque la via di uscita da questa cattività, da questa schiavitù in cui è stato reso questo sacramento, in cui è stato, diciamo, coartato questo sacramento? Allora, dice lui, in primo luogo, per giungere con sicurezza a comprendere liberamente e pienamente la natura di questo sacramento, occorre, prima di tutto, che facendo astrazione da tutte le esteriorità, aggiunte dalla devozione, dal fervore degli uomini, alla primitiva, semplice istituzione del sacramento, i quali i sacramenti, i paramenti sacri, gli ornamenti, i canti, le preghiere, l'organo, le candele e tutta la pompa delle cose, rivolgiamo l'animo e gli occhi alla pura e semplice istituzione di Cristo e non ci proponiamo altro che la parola stessa con cui Cristo istituì, compì e ci raccomandò il sacramento. Quindi Lutero vuole essenzialmente tornare all'essenziale dell'Eucaristia. L'Eucaristia che cos'è? Non sono i paramenti, le candele, gli ornamenti e tutto questo apparato esteriore e secondario, sono le parole che ha pronunciato Cristo nella cena. Tutto il resto sono preoccupazioni umane, accessorie rispetto alla parola di Cristo, senza le quali la messa può sussistere ugualmente. Infatti le parole con cui Cristo istituì questo sacramento sono le seguenti: mentre cenavano Gesù prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, eccetera eccetera. Okay. Attenti bene, vi leggo tutte queste cose per dirvi che il ragionamento Lutero non è errato, anzi Lutero intende recuperare il sacramento, cioè l'essenza del sacramento, intende opporsi a cose marginali che tentano di decentrare il sacramento, l'importanza, il centro della realtà. Si oppone eventualmente a un uso commerciale del sacramento, dunque all'ingresso di questa sorta di mercimonio nella realtà dei sacramenti. Quindi la linea di approccio è corretta, sostanzialmente. Allora, da qui in poi però, la soluzione di Lutero, dunque la critica è esatta, l'analisi degli abusi è esatta, okay. Infatti, che cosa si è operato nelle riforme successive rispetto all'Eucaristia? Si è dati all'essenza, si sono tolti gli accessori. Anche prima, sostanzialmente, anche il Concilio di Trento aveva fatto una pulizia interessante dei sacramenti. Non sottovalutiamo il Concilio di Trento, il Concilio di Trento è un concilio come Dio comanda. Rispetto all'epoca medievale, chiaramente bisogna comprenderlo nel tempo, no? Però, dunque l'analisi è corretta, da adesso in poi però. Lutero, allora, qual è la soluzione che propone per tutto questo? Allora, attenti bene al ragionamento. In primo luogo, e infallibilmente, allora adesso passa dall'analisi pastorale, liturgica se volete, simbolica della realtà, ecclesiale della realtà, a un'analisi di tipo teologico. In primo luogo è infallibile che la messa o sacramento dell'altare è testamento di Cristo. Testamento che Cristo lasciò morendo perché fosse distribuito ai suoi fedeli. Questo significano le sue parole. Questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza. Questa verità, ripeto, attenti bene, sono le parole sue, leggiamo il suo testo, questa verità, ripeto, dice Lutero, è il fondamento incrollabile sul quale costruiremo tutto quanto ora diremo. Qual è questo fondamento incrollabile allora? Che l'Eucaristia è? Il testamento. Cioè Lutero dice, va bene, allora per correggere tutti questi mali facciamo un'operazione teologica. E diciamo che l'Eucaristia è essenzialmente un testamento. E su questa nuova teologia costruiremo dunque una sorta di risposta agli abusi finora invalsi riguardo ai sacramenti. Ora vedrai, dice sempre Lutero, ora vedrai come rovesceremo tutte le impietà umane introdotte in questo dolcissimo sacramento. Cristo, che è verità, dice che questo è il nuovo patto nel suo sangue sparso per noi. Non ripeto inutilmente queste cose che sono di grande importanza e da riporre nel profondo del cuore. Esaminiamo dunque che cosa significhi testamento e avremo inteso che cosa sia la messa, quale l'uso di essa, i frutti, gli abusi. Senza dubbio, testamento, attenti bene, è la promessa di chi sta per morire, con la quale egli precisa la sua eredità ed istituisce gli eredi. Il testamento comporta pertanto innanzitutto la morte del testatore, poi la promessa di una eredità e la designazione dell'erede. Così Paolo, in Romani, Galati ed Ebrei, tratta ampiamente del sacramento. Ciò noi vediamo chiaramente anche nelle parole di Cristo. Egli parla della sua morte quando dice: questo è il mio corpo che sarà dato, questo è il mio sangue che sarà versato. Attenti bene, i verbi sono scelti accuratamente e sono al futuro. Questo è il mio corpo che sarà dato e questo è il mio sangue che sarà versato. Precisa l'eredità quando dice in remissione dei peccati. L'eredità in remissione dei peccati. Dunque, quando noi celebriamo l'Eucaristia, che cosa facciamo? Celebriamo la morte di Cristo, del testatore, e così ci ricordiamo che avremo una eredità nel futuro. Se l'eredità è nel futuro, noi non possiamo acquisirla ora, grazie alle nostre opere. E quindi tutte le opere che l'uomo può compiere, tutti i sacrifici che l'uomo può compiere, tutte le offerte che l'uomo può elargire per l'Eucaristia sono esattamente inutili. per il fatto che appunto questa eredità è futura. Allora, vedi dunque che la messa è la promessa della remissione dei peccati, promessa fattaci da Dio e confermata dalla morte del Figlio di Dio. Promessa e testamento non differiscono se non in quanto questa comporta la morte del testatore, il quale è appunto, eccetera, eccetera. E quindi, atto finale, per dire, dunque, definita questa nuova teologia del sacramento, fondata sul concetto di testamento, vediamo allora i risultati pratici pastorali che questo può comportare. Da quanto detto sinora appare chiaramente quale sia l'uso corretto della messa e quali gli abusi, quale sia la degna e indegna preparazione ad essa. Se infatti è promessa, come si è detto, non ci si accosta ad essa se non non ci si accosta ad essa né con le opere, né con le forze, né con i meriti, ma per mezzo della sola fede. Quindi che cosa significa fede? Per Lutero significa sostanzialmente speranza, nel senso classico del termine. La fede è la speranza che questa promessa venga compiuta. La fede è la speranza nella fedeltà di Dio, il quale ha promesso e dunque compirà. Ok?
Lui prenderà il concetto di ebreo,
Scusate. Infatti, che esegesi fa Lutero qui per determinare questo concetto di testamento? Che concetto, che esegesi fa? Su che cosa si basa?
Paolo.
Paolo, non soltanto Paolo, ma la lettera agli ebrei. E in definitiva su che cosa si basa dunque Lutero? No. Il punto è, dopo lo vedremo con Lutero, col concetto di Trento meglio, il problema del cattolicesimo, il problema della riforma, il problema nostro di oggi è un problema ermeneutico. Una volta che uno ha stabilito un'ermeneutica e dice io mi fondo su queste fonti, la mia prospettiva antropologica è questa, io stabilisco questi presupposti, è chiaro che poi dopo tutto quanto il resto viene da sé. No? Dunque, che cosa in teologia è dogma e che cosa invece è teologia? Che cosa è verità e che cosa è linguaggio? Sono elementi di fondo, capito, che Lutero applica poi dopo la sua idea di fondo, di principi, presupposti che poi dopo lui applica nella sua. Una volta che, se vi ricordate, nel commento a Pietro Lombardo, Lutero lascia tutta quanta la tradizione scolastica e si fonda eventualmente su Agostino e non così tanto, si fonda soprattutto su Paolo, lettera ai Romani, lettera ai Galati, scrittura in modo particolare. Dunque il sostrato da cui parte, cioè le fonti a cui si riferisce, sono sostanzialmente le fonti del giudaismo paolino. È chiaro che il giudaismo paolino è un'interpretazione giudaica dell'Antico Testamento. Ma l'Antico Testamento ha una concezione del già? È Cristo che fonda una temporalità accaduta. Se uno rifiuta questa temporalità accaduta, nelle interpretazioni successive, della patristica, eccetera, eccetera, è chiaro che fa la sua scelta esegetica e poi dopo da lì ricava una teologia. Quindi viene eliminato tutto quanto il concetto di appunto di temporalità, di istituzione, dunque il concetto di chiesa, di un certo tipo di concetto di chiesa, di istituzioni, di sacramenti, dunque di segni, di simbolica, di linguaggi, perché c'è questa scelta a monte. Bene. Allora, dal punto di vista teologico, poi voi fate le vostre scelte. Chiaramente dal punto di vista storico bisogna dire che la riforma traccia questa seconda possibilità, o meglio ritorna a fare una sorta di archeologia esegetica, e su questa archeologia esegetica rifonda una sua prospettiva. Quindi detta una nuova ermeneutica, sostanzialmente fa questo, non di più. Bene. Va bene, per il sacramento della penitenza non c'è molto altro da aggiungere, sostanzialmente. È la stessa promessa fatta con altri segni, che sono quelli appunto tipici della penitenza, non sono più quelli tipici dell'Eucaristia che è il testamento, non quelli del battesimo, con altri segni viene annunciato di nuovo questa promessa che dovrà compiersi. E dunque questa promessa per il futuro serve a eliminare qualsiasi tipo di aggiunta di opere, di interventi che l'uomo può fare per acquisirsi questa realtà. Ultimissima opera, poi dopo sospendiamo e voglio sentire se vi è tutto chiaro. L'ultimo opuscolo di Lutero nel 1520 è una lettera che scrive a Leone X e si intitola La libertà del cristiano. Un personaggio un po' speciale che si chiama Miltitz si mette in testa che Lutero avrebbe potuto, scrivendo direttamente al Papa, ottenere una sorta di conciliazione con il Papa, perché secondo lui Leone X, il Papa e Lutero avrebbero potuto intendersi sulla dottrina senza passare attraverso la mediazione delle gerarchie ecclesiastiche. E dunque convince Lutero, questo Miltitz, a scrivere direttamente al Papa e a parlare del Papa, delle sue posizioni, della sua dottrina. Per questo Lutero scrive a Leone X una lettera, direttamente a lui, che intitola La libertà del cristiano, e questo opuscolo, questa lettera lunga chiaramente, non è altro che una antropologia luterana. Questa lettera è divisa in due parti, che sono le due idee guida di Lutero. La prima parte è la dimostrazione che l'uomo è libero interiormente. La seconda è la dimostrazione che l'uomo è schiavo, o si rende servo degli altri, e dunque compie opere a favore della comunità. Allora, è chiaro che questo vi sembra una realtà contrastante, un paradosso, e dunque vi leggo subito come Lutero presenta questo paradosso e come intende poi dopo scioglierlo. Per comprendere queste due contrastanti posizioni della libertà e cattività, l'uomo è libero totalmente ed è schiavo totalmente l'uomo, è necessario riflettere che ogni cristiano è di duplice natura, spirituale e corporale. Secondo lo spirito, egli è chiamato uomo spirituale, nuovo ed interiore. Secondo la carne ed il sangue, uomo corporale, antico ed esteriore. Ed è appunto a cagione di tale diversità che nella scrittura vengono dette di lui quelle due posizioni, opposte l'una dall'altra, della libertà e della cattività. Allora, vi leggerò poi due brani, ma vi voglio sintetizzare prima il contenuto di questa lettera. La questione della libertà qual è? Dice Lutero, la realtà interiore, lo spirito, non è soggetto a nulla. Quindi è inutile che l'uomo faccia delle opere esteriori con il corpo, perché questo non migliora nulla a livello dello spirito. È soltanto la fede che può purificare lo spirito e renderlo libero. Come fa a renderlo libero? Beh, la fede accoglie il messaggio della croce, che decreta una distruzione dell'uomo, una nullificazione dell'uomo, e allora l'uomo, aderendo a Cristo, passa a lui, dice lui, come quando metti un ferro nel fuoco e ferro e fuoco diventano un'unica cosa. Bisogna vedere se questa realtà della fede è data ora o è, cioè, o meglio, della salvezza è data ora o no. La speranza di prima era la speranza della salvezza. Ok. Ma l'uomo è sempre salvato dopo, secondo Lutero.
Sì, perché anche può non raggiungere, anche se accorto la fede, può non essere salvato.
No, se ha la fede è salvato dopo, perché la fede è una caparra della salvezza futura. Vabbè, lasciami finire questo concetto, poi torneremo qui. E quando dunque l'uomo è libero interiormente, perché è passato a Cristo, e perché ha disperato delle sue possibilità esteriori, con le quali procurarsi la salvezza, e allora l'uomo può rendersi schiavo di tutti. Allora le sue opere saranno opere compiute per il servizio agli altri, ma da queste opere l'uomo non si aspetterà più la salvezza. Non mi sono spiegato? Allora, la prima fase dell'uomo, la prima fase di questo trattato riguarda la libertà interiore dell'uomo. L'uomo acquista libertà interiore quando si convince che le sue opere esteriori non possono salvarlo. Perché lui è completamente nulla dal punto di vista dei suoi sforzi per la salvezza. Dunque soltanto Cristo può salvarlo nella fede. Una volta che è giunto a questa libertà che gli ha donato Cristo, perché nella fede è diventato uno con Cristo, come il ferro nel fuoco diventa uno, quando si infuoca il ferro diventa uno col fuoco, quando è arrivato a questa libertà, allora può mettere il proprio corpo a servizio della comunità. Ma in quel caso le opere che compie il corpo non sono più a vantaggio della salvezza, che è venuta già dalla fede, ma sono un puro servizio gratuito alla comunità.
Okay.
Possiamo dire. Allora, vi leggo le sue parole, perché è più interessante sentire da lui direttamente le cose. Soltanto alcuni tratti, perché è una lettera lunga. E se domandi, qual è dunque questa parola che concede sì indicibili grazie e come devo farne uso, ti rispondo, non è altro che quanto è stato predicato da Cristo e che è contenuto nel Vangelo, ed essa deve essere, ed è tale, che tu senta il tuo Dio dirti come tutta la tua vita e le tue opere non sono niente al cospetto di Dio e come dovresti in vero essere perduto insieme a tutto ciò che è in te. Questa è la predicazione, questo è il compito del predicatore, dimostrare che le opere che compie sono niente di fronte a Dio e che saresti perduto se fosse per le opere. La qualcosa, se fermamente tu credi, che cioè sei colpevole, devi inevitabilmente disperare per te e riconoscere vera la sentenza di Osea. O Israele, niente è in te tranne la tua perdizione, in me solo il tuo aiuto. Che diceva Teresa d'Avila di se stessa? Io sono nulla più il peccato. Quindi questa è una posizione esattamente di quel periodo. Cioè è comune questo sentire...
Pure San Francesco.
E anche San Francesco per certi versi, certo.
Abbiamo solo peccato.
infatti quando vi ho letto quelle opere della Devozio Moderna, se vi ricordate nell'introduzione, la Devozio Moderna faceva esattamente questo discorso, Eckhart fa esattamente questo discorso, Gerson fa esattamente questo discorso. Quindi la posizione non è, di nuovo come prima, la posizione iniziale non è errata. Bisogna poi dopo vedere se questo tipo di riflessione, cioè bisogna vedere come questo tipo di riflessione continua poi dopo nell'analisi, cioè se va a intaccare un livello di tipo teologico, ermeneutico, oppure se si arresta invece a un'analisi di tipo spirituale, se volete, ascetico, pastorale, eccetera, eccetera, e cerca dei mezzi di soluzione di tipo ascetico, pastorale. No, dicevo che la Devozio Moderna usa questo metodo, ma per lei è un metodo di riflessione. Per Lutero invece diventa l'antropologia. Bene, ma affinché tu possa uscire fuori da te, vale a dire dalla tua perdizione, egli ti manda il suo diletto figliolo Gesù Cristo, che ti fa dire per mezzo della sua parola vivente e consolatrice. Tu dovrai abbandonarti a Lui con ferma fede e novellamente confidare in Lui. In tal modo, per questa fede, ti saranno rimessi tutti i tuoi peccati e la tua perdizione sarà vinta. E tu sarai fatto giusto, veritiero, pacifico, pio, adempiente a tutte le leggi e libero da tutte le cose. Bene, questo per la prima parte. Seconda parte invece, come l'uomo dunque poi dopo si può dare alle opere buone da compiere. Sebbene l'uomo interiormente, per quel che riguarda l'anima, sia abbondantemente giustificato dalla fede, possiede ogni cosa e possiede ogni cosa di cui ha bisogno, salvo che la stessa fede abbandona e deve sempre accrescersi fino all'altra vita, purtuttavia egli permane in questa vita corporale sulla terra e deve signoreggiare il proprio corpo ed avere rapporti con gli uomini. Ecco che principiano le opere, ecco che l'uomo non deve starsene qui ozioso, ma al contrario il suo corpo deve digiunare, vegliare, lavorare ed essere attivo e seguire la più rigida disciplina, sì da essere obbediente e conformarsi all'uomo interiore e alla fede, non già opporsi né contrastare come suo costume quando non è dominato. Perché l'uomo interiore è tutt'uno con Dio, gaudioso e felice per l'amore di Cristo che tutto ha fatto per lui e tutta la sua allegrezza risiede in ciò, che egli a sua volta può servire spontaneamente. Dio con libero amore. Ma egli trova invece nella sua carne una volontà opposta, ostile, che vuol servire il mondo e cercarsi il proprio diretto. Questo non può tollerare la fede e con volenteroso slancio gli si appende al collo per moderarlo e frenarlo, come dice San Paolo, eccetera, eccetera. Bene, quindi l'uomo sarebbe salvato, non avrebbe più nulla da fare per la sua salvezza, sarebbe stata già promessa, già per il futuro, quindi... Ma l'uomo rimane sulla terra e dunque dal momento che rimane sulla terra deve soggiogare il suo corpo allo spirito che si è già liberato interiormente e dunque mettere il suo corpo a servizio della collettività, della comunità.